Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Ilaria Luna, Esther Luna, Nicoletta Pireddu e Silverio Conte.
Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogge-Miller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, il comitato per l'educazione e il sostegno dei pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio, podcast, è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche Cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Certo, ALS Untangled è un programma in cui un gruppo di oltre 120 medici e scienziati provenienti da 11 paesi lavorano insieme per rivedere sistematicamente trattamenti alternativi e off-label per pazienti SLA. Lo scopo del programma è di aiutare persone affette da SLA e i loro familiari a prendere decisioni più informate per quanto riguarda possibili trattamenti.
Quello di cui parleremo oggi è abbastanza diverso dalle altre recensioni podcast di ALS Untangled. Parleremo infatti di una lista chiamata la lista di uova marce, recensione ALS Untangled numero 56. Da ex assistente medica per pazienti SLA, volevo dirle, dottor Bedlack, quanto sia importante il lavoro che lei e il suo gruppo state facendo. Sappiamo che la SLA è una diagnosi devastante, ci sono pochi trattamenti approvati dalla Food and Drug Administration e nessuna cura disponibile, quindi è molto comune pensare fuori dagli schemi e voler ricercare potenziali trattamenti alternativi. Dalla mia esperienza ho scoperto che esistono molti prodotti che sostengono di rallentare, fermare o persino invertire la progressione della SLA. I consumatori hanno difficoltà a capire e scegliere quali provare. È per questo che lei e la sua squadra avete creato questa lista di uova marce?
Esattamente, dottoressa Pogmiller. Il nostro gruppo sta facendo del proprio meglio, ma la lista di trattamenti alternativi e off-label che vengono pubblicizzati per la SLA sta crescendo più in fretta della nostra capacità di esaminarli. Abbiamo creato questa lista per aiutare pazienti e famiglie a vagliare trattamenti che non ancora abbiamo valutato. Secondo noi, tutti gli elementi in questa lista sono problematici e tendono ad essere associati ad alcuni dei trattamenti meno promettenti che abbiamo esaminato precedentemente. Quindi, più uova marce sono connesse con il nuovo trattamento che state considerando, più pensiamo che dobbiate diffidare.
E questo ha senso, questa lista è di importanza critica, per i pazienti SLA, quindi posso chiederle di parlare di ogni punto elencato?
Certamente.
Benissimo, grazie. Vorrei innanzitutto menzionare che questo podcast in italiano è stato registrato il 3 luglio 2021. Allora, la prima cosa sulla lista è il costo elevato che il paziente deve sostenere. Potrebbe per favore spiegare quale venga considerato un costo elevato e quello che il costo potrebbe indicare?
Certo, a prima vista immagino che questa idea sembri strana. Dopotutto, i farmaci che hanno dimostrato di avere un effetto significativo sulla progressione di qualunque malattia a volte costano migliaia o decine di migliaia di dollari al mese, ed anche di più. E c'è una buona ragione per questo. Le ricerche necessarie per dimostrare che un farmaco funziona e per farlo approvare dalla Food and Drug Administration sono molto costose, di solito oltre 1 miliardo. Se è così difficile far approvare un farmaco, le aziende avranno sicuramente tantissimi farmaci che non sono stati approvati. Alcuni di questi potrebbero aver fallito quando ancora erano in fase di sviluppo, ma alcuni potrebbero essere arrivati fino alle sperimentazioni di fase 3. Quindi un'azienda potrebbe spendere quasi 1 miliardo di dollari e non ottenere nemmeno l'approvazione di un farmaco. Il problema è che alla fine queste aziende devono fare soldi. quindi devono trovare il modo di generare profitti per non andare in fallimento. Quando terapie ancora in fase di sviluppo vengono distribuite tramite i cosiddetti programmi di accesso allargato, la Food and Drug Administration permette alle aziende di fare vendere questi farmaci a un prezzo equivalente ai loro costi di produzione. Venderli a un prezzo più alto non è considerato etico. Quindi, quando il prezzo di un integratore o di una procedura non convalidata è molto più alto di quanto è costato produrli, ALS Untangled lo considera un problema etico. Un costo più elevato non significa certo che il prodotto abbia più probabilità di funzionare. Infatti, alcuni dei trattamenti più costosi che abbiamo recensito sono stati anche quelli meno promettenti. Ad esempio, abbiamo recensito ciò che è stato chiamato il protocollo Stowe-Morales, che era una combinazione di cosiddette cellule staminali, integratori, antitossine e guarigione energetica. Questo protocollo era offerto in Messico per $150,000 per ciclo. Non abbiamo trovato alcun meccanismo plausibile per la maggior parte di questo protocollo e non abbiamo mai trovato prove che abbiano aiutato pazienti SLA. I nostri colleghi di 60 Minutes, un programma televisivo americano, hanno finito per scoprire che la persona responsabile di questo protocollo mentiva ai pazienti e che la sua presunta laurea in medicina era fasulla. Ora è in prigione.
Grazie. La prossima cosa sulla lista è un'espressione che tutti noi abbiamo sentito a un certo punto. Se è troppo bello per essere vero, è probabilmente troppo bello per essere vero. Potrebbe per favore spiegare come questo si applichi alla SLA?
Certo, volentieri. Alcuni prodotti e terapie vengono pubblicizzati non solo come efficaci contro la SLA, ma anche contro molte delle peggiori malattie del mondo. Prendiamo l'esempio della terapia di veleno d'ape, ALS Untangled numero 13, che abbiamo già recensito in passato. Ci sono siti che pubblicizzano la terapia di veleno d'ape come trattamento efficace per artrite, gotta, borsite, tendinite, malattia di Lyme, sclerosi multipla, lupus, herpes zoster, paralisi di Bell, neuropatia, sciatica, sindrome del tunnel carpale, fibromialgia, malattia di Raynaud, sindrome da fatica cronica, psoriasi, eczema, asma, SLA, tumori cancerogeni, melanomi, fratture ossee, ernie del disco, cicatrici chirurgiche, cicatrici interne, dolore dell'arto fantasma, legamenti e tendini strappati, muscoli tirati e crampi, intorpidimento e problemi di circolazione, spasmi, disturbi dell'umore, così come lesioni a caviglie, spalle, ginocchia, gomiti, anche e polsi. Ora, le cause di ognuna di queste malattie sono molto diverse una dall'altra, quindi non è plausibile che un trattamento possa funzionare davvero per tutte. Inoltre, pensiamoci un attimo, se ci fosse qualcuno che ha davvero trovato un trattamento per dozzine delle peggiori malattie del mondo, com'è possibile che si scopra solo su strani siti web o che lo si incontri in un anonimo centro commerciale? Questa persona sarebbe il dottore più famoso e ricco della storia della medicina.
Giusto. Se quello stesso farmaco mi avesse potuto fare somigliare a Barbie, anch'io avrei potuto crederci se fosse stato su quella lista. Inoltre, la mancanza di supervisione e sicurezza documentata che lei ha menzionato mi sembra estremamente critica. Potrebbe per favore spiegare quello che ci si dovrebbe aspettare di vedere quando si esamina una richiesta?
Certo, quando ricercatori legittimi espongono pazienti SLA a un prodotto sperimentale, sono sempre sottoposti a una supervisione indipendente. Questa supervisione di solito è di pertinenza di un'agenzia governativa come la Food and Drug Administration e una commissione di revisione istituzionale. Lo scopo di questo sistema è di garantire un monitoraggio approfondito, sistematico e trasparente della sicurezza del paziente. Ci sono esempi in cui questa supervisione è stata davvero fondamentale per prevenire o almeno minimizzare i danni ai pazienti. Purtroppo però, molti dei prodotti alternativi e off-label che abbiamo esaminato non hanno avuto nessuna supervisione indipendente. Questo significa che i pazienti devono semplicemente fidarsi che il venditore del prodotto stia compiendo tutto questo monitoraggio e facendone un rapporto. Troppo spesso abbiamo scoperto che non è così. Per esempio, nella nostra recensione ALS Untangled sui trapianti di cellule staminali presso l'ospedale tecnologico San José de Monterrey in Messico, abbiamo trovato una pubblicazione che concludeva che questo trattamento era del tutto sicuro e ben tollerato dai pazienti. Tuttavia, a differenza di quasi tutti gli altri articoli su studi di trattamenti che io abbia mai letto, questo articolo non descriveva alcun tipo di monitoraggio sistematico della sicurezza. Il documento non includeva alcuna tabella di eventi avversi. L'articolo menzionava che un paziente su 10 che avevano ricevuto il trapianto è morto entro 10 giorni dalla procedura. Secondo noi, un trattamento associato a un rischio di morte del 10% nei primi 10 giorni non dovrebbe essere considerato sicuro e ben tollerato.
Esatto. Il prossimo avvertimento della lista è di tenere in conto la mancanza di consenso informato. Potrebbe spiegare agli ascoltatori cos'è il consenso informato e perché è così importante?
Certo, a seguito di esempi storici davvero terribili di abuso di pazienti in nome della ricerca, nella Germania nazista o anche qui negli Stati Uniti a Tuskegee in Alabama, molti paesi hanno stabilito raccomandazioni e/o leggi per la ricerca. Probabilmente una delle più importanti tra queste è la necessità del consenso informato. Questa regola è stata adottata da quasi tutti i ricercatori legittimi del mondo. Il consenso informato significa che si deve sempre fornire adeguate informazioni a una persona con capacità decisionale intatta, che poi prende una decisione volontaria e non coercitiva. Molti dei trattamenti alternativi e off-label che vediamo pubblicizzati per la SLA non hanno alcuna procedura per il consenso e le informazioni fornite su di essi in termini di efficacia e sicurezza sono, a nostro avviso, troppo spesso inadeguate. I proponenti della maggior parte di questi trattamenti e prodotti sembrano non fare alcun tentativo di determinare la capacità decisionale di una persona con la SLA. Come di sicuro sapete, questo è davvero importante perché circa la metà di tutti i pazienti con SLA hanno alcune anomalie cognitive o comportamentali che possono influenzare il loro processo decisionale. Quindi, i pazienti a cui vengono offerti prodotti o procedure sperimentali dovrebbero insistere per ricevere un modulo di consenso che delinei tutti i benefici e rischi noti, in modo da sapere esattamente cosa aspettarsi prima di pagare.
Poi la lista include un punto riguardo alla vaga descrizione dell'intervento. Potrebbe spiegare cosa si intende con questo?
Certo, per quanto riguarda il saperne abbastanza sulla terapia che si sta per iniziare, la persona che offre questa terapia alternativa o off-label dovrebbe essere in grado di spiegarti esattamente cos'è e come funziona. Se questa persona non riesce a spiegarti queste cose, noi consigliamo di procedere con estrema cautela. Potete esaminare la nostra recensione di ALS Untangled su Endoterapia, la 33, se volete un esempio di un prodotto la cui descrizione ci sembra troppo vaga. Io stesso non sono del tutto sicuro di come questo prodotto dovrebbe funzionare, anche dopo aver passato diversi mesi a recensirlo.
La lista dice anche che bisogna diffidare della mancanza di validi meccanismi per l'intervento. Potrebbe per favore spiegare cos'è un meccanismo e cosa ha a che fare con potenziali interventi e terapie?
Certo, un meccanismo è il modo in cui qualcosa funziona. Alcuni dei trattamenti alternativi e off-label che abbiamo recensito proponevano meccanismi che non sono compatibili con le leggi della biologia e della fisica. Per esempio, abbiamo recensito il cosiddetto metodo di Marty Murray, ALS Untangled numero 6. Questo metodo suggeriva che la SLA è causata dalla repressione emotiva e che insegnare ai pazienti a pensare in modo diverso può curare la malattia. Ora, non c'è nessuna prova che le persone possano cominciare a soffrire di SLA o di qualsiasi altra malattia neurodegenerativa grazie solo al pensiero o che il pensiero le possa curare.
Il signor Dean Kraft è un altro esempio. Ha proposto che la guarigione energetica potrebbe uscire dalle sue mani e invertire la progressione della SLA. Sfortunatamente non è mai stato dimostrato in modo convincente che tale energia possa essere emanata da nessuna persona. Non esiste alcun principio di biologia o fisica che permetta che questo accada.
La lista indica anche che la mancanza di risultati regolarmente misurati è un problema a cui si deve prestare attenzione. Cosa si intende con questo?
Dunque, i ricercatori legittimi cercano sempre di esaminare sia l'efficacia che la sicurezza dei loro prodotti. Vogliono che i pazienti ritornino e si preoccupano di misurare gli effetti del trattamento a intervalli regolari. Una terapia sperimentale che viene offerta senza visite di controllo deve essere considerata con estrema cautela. Era proprio questa la situazione in alcune delle cliniche di cellule staminali a scopo di lucro e meno promettenti che abbiamo recensito in passato, come la Precision Stem Cell Clinic, che non richiedeva nessuna visita di controllo.
Wow, certo, la lista menziona anche l'uso di risultati non convalidati. Potrebbe per favore spiegarci la differenza tra un risultato convalidato e uno non convalidato?
Certo, dottoressa Pogmiller. Una misura di risultato convalidata è una misura che ha dimostrato di misurare qualcosa di importante. Un esempio di questo per quanto riguarda la SLA è il punteggio sulla scala di valutazione funzionale della SLA, la ALSFRS-R, che misura varie funzioni specifiche. Questa misura, nel suo complesso, è correlata a cose che sono molto più difficili da misurare, come la forza fisica dei pazienti, la loro funzionalità polmonare, la loro qualità di vita o quanto tempo vivono. Un esempio di misura di risultato non convalidata è quella che è stata utilizzata da un'altra clinica di cellule staminali a scopo di lucro chiamata Excel Center. La clinica ha tentato di misurare l'efficacia della loro terapia sperimentale telefonando ai pazienti tra 1 e 6 mesi dopo la somministrazione del trattamento e chiedendo loro come stava andando. Ora, ovviamente, il problema principale di questo metodo è l'effetto placebo. Una persona che ha viaggiato fino all'Excel Center in Germania avrà già fatto una biopsia del midollo osseo, avrà già fatto un prelievo spinale e avrà già pagato 7.500 euro. Quindi probabilmente vuole credere che tutti questi sforzi la stiano davvero aiutando. Potrebbe volerci credere così tanto da offuscare la sua valutazione della funzione della terapia. Ecco perché è importante misurare la funzione di una terapia alternativa in modo oggettivo.
Certo. La prossima cosa sulla lista delle uova marce riguardo ai risultati discute l'uso che viene fatto di questi ultimi. Potrebbe per favore spiegare che cosa si dovrebbe cercare in quest'ambito?
Sì, certo. I ricercatori legittimi condividono i loro risultati durante riunioni e in varie pubblicazioni scientifiche. Così facendo, danno ad altri esperti nel loro campo la possibilità di criticare questi risultati. Questo processo viene chiamato revisione tra pari. Non è facile, ma è sempre stato uno dei fondamenti della buona scienza. È davvero il modo migliore che abbiamo per determinare se la ricerca di qualcuno è legittima e sensata. I pazienti devono essere molto diffidenti nei confronti di qualsiasi risultato di ricerca che non sia stato sottoposto alla revisione tra pari.
D'accordo, ovviamente tutti noi vogliamo assicurarci che esista evidenza dei benefici di un trattamento alternativo prima di iniziare a utilizzarlo. Tuttavia, in realtà, molti prodotti, anche la maggior parte di quelli che ho trovato, affermano evidenza di beneficio. Quali criteri possiamo usare per garantire la validità di quella specifica affermazione quando ci dice che ci sono prove di beneficio?
Idealmente, questa evidenza sarebbe più convincente delle cosiddette prove aneddotiche. Quasi tutti i trattamenti alternativi e off-label che abbiamo esaminato finora hanno affermato di essere efficaci sulla base di informazioni aneddotiche. Gli aneddoti sono brevi storie di una persona o di alcune persone che hanno provato un nuovo trattamento che ha avuto effetto, di solito positivo. Ci sono vari problemi con gli aneddoti, specialmente per quanto riguarda la SLA. Prima di tutto, può essere difficile dimostrare che un aneddoto provenga da una vera persona. Che ci crediate o meno, ci sono molte aziende su internet che hanno inventato aneddoti per vendere i loro prodotti. È estremamente difficile provare non solo che l'autore di un aneddoto abbia davvero la SLA, ma anche dimostrare in modo oggettivo che qualche caratteristica importante di questa persona sia effettivamente cambiata. Bisogna trovare la persona, riuscire ad accedere alle sue cartelle cliniche e idealmente parlare col suo medico. Queste sono tutte cose che cerca di fare il nostro gruppo ALS Untangled. Infine, quando si interpretano gli aneddoti, i pazienti spesso non tengono conto della storia naturale della SLA. Questo accade molto spesso. Molte persone pensano che la SLA peggiori in linea retta per tutti quelli che ne soffrono. Pensano che ogni giorno si diventi un po' più deboli del precedente, ma questa non è la realtà. Abbiamo pubblicato un articolo su questo concetto un paio d'anni fa, in cui abbiamo consultato il grande database PROACT e analizzato in relazione al tempo i punteggi ALS-FRS-R di centinaia di persone con SLA. Abbiamo trovato che i pazienti potevano avere periodi chiamati plateau in cui le loro funzioni motorie smettevano di progredire. Oppure ci potevano anche essere periodi in cui recuperavano spontaneamente una piccola parte della funzione motoria persa, le cosiddette inversioni della SLA. La storia naturale della SLA non è una linea retta verso il basso. Anche se qualcuno iniziasse un prodotto e la sua SLA smettesse di progredire per qualche settimana o qualche mese, o riuscisse di nuovo a muovere una piccola parte del corpo, come il mignolo, cosa che prima non poteva fare, questo non può essere usato come prova del beneficio del trattamento. Tutti questi miglioramenti potrebbero semplicemente far parte della storia naturale della SLA.
Certo, capisco. Un altro avvertimento che si trova sulla sua lista è qualcosa che lei ha già menzionato in precedenza: le presentazioni e pubblicazioni recensite da pari. Può per favore ribadire nuovamente l'importanza di queste risorse e come noi consumatori possiamo accedervi?
Certo. Oggi come oggi è spesso possibile trovare informazioni su una persona che offre un trattamento alternativo o off-label. Quando la persona ha avuto una solida formazione scientifica, molta esperienza, presentazioni e pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e ha ricevuto delle borse per la sua ricerca, è molto probabile che il prodotto che sta offrendo sia promettente.
Certo, capisco. E infine, una delle cose più allarmanti che ho scoperto facendo ricerca è che alcuni ricercatori di questi trattamenti alternativi dicono di essere vittime di teorie del complotto. Perché qualcuno farebbe una cosa del genere e come influisce questo sulla validità delle affermazioni che essi possono fare sul trattamento che offrono?
Questo non glielo saprei dire, dottoressa Pogmiller. Posso solo dire che succede. Ad esempio, gli autori di un libro intitolato Quando la SLA è Lyme hanno creato un'elaborata cospirazione che include medici, organizzazioni senza scopo di lucro, aziende farmaceutiche e anche il governo, che secondo loro sta trattenendo informazioni che potrebbero aiutare i pazienti. Ci sono anche alcuni sostenitori della macchina di Rife che stanno dicendo la stessa cosa, che questa macchina ha curato il cancro e che è stato tutto soppresso. È scandaloso. Se ciò fosse vero, richiederebbe che decine di migliaia di professionisti, medici, scienziati e funzionari governativi collaborassero in segreto. Vorrebbe dire che nessuno di loro ha un minimo di etica per denunciare la faccenda. È oltraggioso. Mi rende davvero triste perché queste teorie del complotto possono creare un divario tra alcuni pazienti e i medici che stanno davvero cercando di aiutare. Una delle grandi cose della scienza, dottoressa Pogmiller, è che è molto oggettiva. Per prima cosa si deve fare un'osservazione, poi si deve elaborare una teoria su di essa, creare un buon esperimento per testare questa teoria e infine interpretare e poi riferire i risultati in una riunione o in una rivista affinché la revisione tra pari possa avere luogo. Questo percorso non fa discriminazioni, è aperto a chiunque e a tutti. Ogni ricercatore legittimo nella storia l'ha usato per fare scoperte nel proprio campo. Chiunque stia cercando di aggirare questo percorso deve essere considerato con sospetto. Non abbiamo trovato nessun prodotto che abbia cercato di bypassare questo percorso e che poi si sia rivelato utile per le persone affette da SLA.
Giusto, questo ha senso. Dottor Bedlack, se qualcuno sta facendo ricerca e non è sicuro della validità scientifica di un trattamento alternativo che sta considerando, cosa raccomanda di fare?
Possono sempre chiederlo al loro medico. I medici hanno molti anni di formazione ed esperienza proprio per essere in grado di valutare queste cose. Oppure si può sempre chiedere a ALS Untangled. Potete raggiungerci su Twitter, potete raggiungere me via email e le persone in Italia possono raggiungerci tramite il nostro partner, associazione con slancio Onlus. Sono sempre disponibile a dare una mano per queste cose.
Ottimo, dottor Bedlack. Grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato questa lista e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito con slancio e cliccate la scritta Create ALS Entangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsentangled.com. Grazie.